Eccoci qua, Pietro. Finalmente abbiamo finito questo lunghissimo rettilineo. Io un po' non ne potevo più, non so tu.
Sì, allora, in realtà diventava un pochino noioso, però ti devo dire la verità, abbiamo fatto queste curvettine, siamo entrati qua in Flatbush Avenue, ma non mi sembra che ci sia una grande differenza. Mi sembra di vedere in lontananza quelle casettine classiche americane, tutte con i mattoncini marroni, ma mancano ancora 500-600 metri prima di arrivarci e godercela a pieno, ci vuole ancora un po'. Almeno il grandissimo e lunghissimo rettilineo della Fourth Avenue è terminato.
E poi diciamoci la verità, questo passaggio che fai nel cuore di Brooklyn, in downtown Brooklyn, è bellissimo. Questa girata prima a sinistra e poi a destra col megapalco sulla destra e finalmente migliaia di persone non più stese lungo il rettilineo, ma tutte, diciamo, tutte assieme. Almeno così è sempre stato. Adesso vedremo quello che succederà quest'anno. Però il miglio è lungo e abbiamo un sacco di cose da raccontare, quindi io andrei a iniziare. Io sono Lorenzo Dell'Uva.
Io sono Pietro Paschino.
Questo è Dal Verrazzano a Central Park, il podcast dedicato alla maratona di New York.
E questo è il Miglio 8, Downtown Brooklyn.
Eccoci qua, nuovo episodio, nuova ospite. Ecco noi oggi Lisa Magnago, runner, ultra runner romana.
Buongiorno a tutti.
Ciao Lisa,
Ciao Lisa.
benvenuta.
Allora Lisa, tu sei una veterana, no, questo non è un giudizio sull'età assolutamente, ma sei una veterana della New York City Marathon, sei una veterana di tante altre gare e quindi partiamo da questo miglio nel quale appunto come sentivi arriviamo nel cuore di Brooklyn. Qual è il tuo ricordo? Qual è la tua esperienza di quel passaggio?
Allora, io lo adoro per varie ragioni. Una perché hai l'impressione di avvicinarti a Manhattan, comunque in linea proprio al momento in cui ti avvicini alla punta sud di Manhattan e quindi hai la sensazione con ancora tantissima energia di avvicinarti al tuo traguardo o almeno a quello che sarà il punto dove vuoi arrivare alla fine e con tante emozioni da vivere ancora. Inoltre a me piace molto perché è il momento in cui veramente tutte le tre partenze convergono nella stessa strada. È vero che ci si incontra prima verso il quinto, però è il momento in cui le strade non sono più divise anche da delle segnaletiche, ma tutti quanti diventano convergono proprio e corrono insieme finalmente e non siamo più separati. E quella è una cosa che a me dà tantissima energia.
Verissimo, poi c'è anche da dire che in questo tratto, quando si fanno quelle due curve di cui dicevamo prima, appunto la sensazione è quasi quella di essere incastrati insieme con gli altri runner, che è una cosa che un po', non dico che infastidisce, perché infastidire è una parola un po' pesante, però ti dà il pensiero di non riuscire a correre per bene. E poi invece fai la prima curva e già per quando sei quasi arrivato alla seconda ti sembra che gli altri che ti stanno a fianco ti stiano trascinando, che ti stiano facendo correre un po' più forte di quanto avessi preventivato.
Sì, infatti è quasi come ci fosse un'onda che ti travolge o ti porta ed è strano. Io devo dire che sono una runner solitaria, anche se non sembra proprio perché mi vedete spesso correre con i palloncini e quindi amo correre anche con le persone, però quando faccio la mia gara mi piace correre tenendo la distanza dalla gente, tenendo il mio spazio vitale, quello che poi consiglio a tante persone di fare con punti di riferimento, ma con un po' di spazio intorno. E lì vieni un po' inondato, quindi sei un po' felice perché non sei solo, però anche un po' disturbato perché appunto cambia una situazione, si sa che quando cambia in maratona ci si deve riadattare e quindi lì appunto ci sono tanti piccoli cambiamenti ed è un po' particolare come sensazione sicuramente. Però è una cosa che a me piace molto, devo dire, mi dà veramente tanta tanta energia e una cosa anche che noto è che la gente tende a correre un po' più velocemente di quello che dovrebbe. Pietro, l'hai accennato prima, tu vieni portato e lì devi fare molta attenzione perché sei ancora troppo in una fase iniziale della gara e lì tendi a rischiare di bruciarti il resto della gara.
E diciamo sì, anche un po' strano secondo me quando arrivi qui è che per la prima volta dopo quasi 8 km fai una curva, nel senso che cioè, stai correndo sempre dritto, quindi poi c'è la filosofia di quelli che prendono il cordolo, come li chiamo io, tipo MotoGP, e quindi provano a tagliare per guadagnare quei 3 metri, però di fatto quando arrivi in fondo a questo rettilineo come dicevamo, sulla destra vedi questo bellissimo Barclays Center. Questo è, per chi non conosce New York, è un po' il cuore di Brooklyn. Si chiama Downtown Brooklyn, che vuol dire Brooklyn Centro. Ed è una delle zone che Brooklyn cambia tutta costantemente, però è una delle zone in cui che più cambia, perché è dove ci sono i grattacieli, banalmente. Brooklyn è mediamente a costruzioni molto basse, bassissime, tipo i brownstones che citava Pietro, però Downtown Brooklyn no, Downtown Brooklyn ci sono i grattacieli, quindi vi sembrerà un po' di essere a Manhattan. E se la correte ogni anno, come tentiamo di fare, in realtà la vedrete molto cambiata, perché questi grattacieli vanno su molto velocemente. E uno dei palazzi più alti che c'è in questa zona è quella della Williamsburg Savings Bank, che è un edificio stranissimo che in realtà i runner vedono da tanti chilometri, perché in fondo al rettilineo di Fort Avenue si vede questo unico palazzo, un tempo era unico, adesso un po' in compagnia, unico palazzo alto con questo orologione che è sulle quattro facciate della torre, che in realtà era la torre di una banca. Infatti al pian terreno c'è anche una banca ormai in disuso, utilizzata come set cinematografico, che si può visitare. Quindi questo è quello che succede. Fine del rettilineo, curvone a sinistra col balcone sulla destra e persone che ti acclamano. Si passa davanti a un Apple Store pazzescamente moderno, poi Brooklyn Academy of Music sulla destra e poi di nuovo a destra Flatbush, come diceva Pietro, e si corre poi verso il miglio successivo. Lisa, tu hai corso tante volte questa gara, prima provavamo a fare il conto e ci eravamo un po' persi, ma raccontaci qualche episodio che vuoi raccontarci, o di questo miglio o di altri.
Beh, è sicuramente una cosa che mi ha sorpreso sempre. Ogni volta che la corro poi trovo sempre cose nuove, ed è forse anche la bellezza di New York. Ogni volta che ci vai c'è sempre qualcosa in più. Quindi è una città che uno vuole visitare più di una, due, tre volte, perché cambia sempre tanto. E anche la maratona di New York, nonostante il percorso sia sempre rimasto uguale o più o meno uguale, ogni volta c'è un'esperienza diversa. Anche tu stesso che la corri cambi di anno in anno, quindi la vivi in modo diverso. Io ho trovato la bellezza di questo miglio, ma forse parte anche da un po' prima, che ci sono moltissimi italiani, quindi se uno indossa la maglietta con l'Italia o qualche cosa, una bandiera disegnata sul viso, sul braccio, la gente proprio ti parla in italiano, grida il tuo nome ovviamente e ti riconosce compatriota, e quindi è una cosa che a me ha fatto sempre sentire molto a casa. Io poi ho vissuto 2 anni a New York, ero a Manhattan, però mi piaceva molto questa parte di Brooklyn, dove tra l'altro hanno girato parecchi film, forse più nella parte vicina a Manhattan, però è una parte che uno riconosce tanto come atmosfera, e quindi ti senti molto a casa. È una bellissima sensazione, anche perché uno ha la fortuna, come dicevo prima, di avere ancora tanta energia, e quindi sicuramente la vivi più intensamente, vivi le immagini, i contrasti, le persone, molto più di quello che potresti fare magari quando sei arrivato in Central Park, dove sei spesso e volentieri abbastanza stanco e vuoi solo arrivare alla fine. Tra un'altra cosa che volevo dire, sicuramente mi ricordo molto bene l'anno in cui la corsi in attesa di mio figlio, e ero al sesto mese, quindi avevo un accenno di pancino, e avevo messo sul pettorale che ero io che correvo con Baby, e quindi mi ricordo proprio in quel posto lì, dove è anche un posto dove il pubblico ti vede bene e c'è spazio e puoi anche avvicinarti al pubblico, quindi se vuoi essere riconosciuto puoi correre al lato della strada, puoi scegliere destra o sinistra, e ci sta tanta gente, però anche tanto spazio per interagire con la gente, e quindi mi ricordo le facce delle persone incredule e mi gridavano no, c'è un bambino là dentro. Quindi era veramente una cosa che non dimenticherò mai, perché è poi una cosa che ti dà tanta energia, quando la gente ti riconosce, ti chiama e tu interagisci con loro. Credo che forse non c'è altra maratona come quella di New York che ha questa particolarità.
E quindi tuo figlio ha già un personale sulla maratona di New York, può dire questa cosa.
Sì, decisamente sì.
Io sono assolutamente concorde con te sulla carica che ti danno le persone. Ne abbiamo parlato tante volte anche con gli altri amici che abbiamo ospitato negli episodi precedenti, e vedo che è una cosa che per tutti è uguale. Si sente un calore da parte del pubblico, in questo tratto soprattutto, che non ha simili nelle altre maratone che abbiamo corso, nelle altre gare che abbiamo fatto. Anche io, mi è capitato di fare qualche gara a casa, insomma, proprio nel mio paese o anche in paesi limitrofi in cui ci si conosce un po' tutti. Sì, qualcuno che ti tifa, che ti grida il nome, c'è, però come si sente qui a Brooklyn, a New York, non mi è mai capitato. Sono sempre rimasto meravigliato di quanto si dessero da fare per tifarci. In questo tratto ricordo in particolare che per quanto riguarda la torre dell'orologio, l'avevo soprannominato il Big Ben americano, e non vedevo l'ora di lasciarmelo alle spalle, perché erano quasi 5 miglia, 6 miglia che lo vedevo avvicinarsi, non arrivava mai, ero quasi stanco di vederlo. Poi arrivi lì in downtown Brooklyn, ce l'hai proprio di fronte, dici, però, peccato, dai, è andata bene fino adesso, e un po' scarichi anche la tensione in questo punto.
Però poi quando lo lasci un po' ti manca, perché era un bel punto di riferimento, e quando uno corre una maratona ha bisogno di punti di riferimento, che siano persone che si muovono o landmark, come si dice, è una cosa che poi ti manca. Anch'io avevo la stessa sensazione, Pietro, identica veramente, credo che tutti i 50.000 corridori abbiano questo stesso pensiero. E poi dopo ci arrivi, dici, ah, che bello, ci sono arrivato, ti dà la carica, però poi dici, ah, non ce l'ho più, e adesso qual è il mio punto di riferimento?
Io mi accodo a voi, sono d'accordissimo. C'è da dire una cosa, che nella maratona di New York ci sono due grandissimi rettilinei. Uno è questo, che è Fourth Avenue, che lo stiamo finendo finalmente. L'altro, che chi correrà la maratona lo odierà un po' di più, è First Avenue. Adesso, senza spoilerare, è altrettanto lungo, un po' meno, forse, però parliamo di qualche chilometro, sempre dritto. Però First Avenue non ha nessun landmark alla fine che riesci a vedere. Sai che c'è un ponte, ma non lo vedi. Quindi sì, sono d'accordo. Un po' ti attira, come fosse un magnete gigante davanti a te, che lungo Fourth Avenue tu sai che devi arrivare lì. Anzi, magari molti non lo sanno, ma se ci ascoltano adesso lo sanno. Quel palazzone in fondo che vedete a Fourth Avenue è la fine di Fourth Avenue, dove dovrete voltare a sinistra. Quindi attaccatecivi e vedrete che arrivate in fondo, almeno fino a lì, poi. E, Lisa, tu hai corso New York, hai corso tante altre gare, le corri spesso come pacer. Noi cerchiamo di raccontare le esperienze un po' dei nostri amici che ci accompagnano in questo viaggio, nella maratona, anche con ruoli diversi. Quindi ci racconti un po' l'esperienza di essere pacer, magari non a New York, ma in una maratona.
Non a New York, perché a New York la particolarità è che ogni persona può autoproclamarsi pacer, quindi tu puoi trovare lungo la strada persone che si sono appiccicate il pettorale fornito anche dalla maratona come pacer e si auto identificano per trascinare chiunque voglia seguirli, ma non sono pacer ufficiali ovviamente, quindi lì è un po' inganna. A New York non ci sono, invece
aspetta, ti fermo giusto per dire che ci sono alcuni ufficiali, ma sono pochissimi, e in effetti è impossibile beccarli, quindi
sì, io non li ho mai visti.
Io li ho visti un paio di volte, una sola volta ho trovato uno col passo più lento il mio sul Verrazzano, e quindi me lo ricordo perché ero in coda a un muro di persone. Però sì, diciamo, ce ne sono, ma sono pochissimi, quindi se volete andare a un passo affidatevi a un amico pacer che corre con voi.
Assolutamente sì, se no uno rimane male, che magari spera di trovarli, non li trova, e poi magari si rovina. E invece, ecco, affidatevi o al vostro passo del vostro orologio, oppure sì, trovate una persona, anche se non avete un amico, che corre più o meno al vostro passo e che vi dà fiducia, vi ispira fiducia, e poi magari tenetela come punto di riferimento, poi durante le 26 miglia e passa sicuramente cambierà. Io faccio così quando non ho voglia di seguire nessuno, mi trovo delle persone che mi attirano anche come passo e le seguo e mi ci concentro.
Che poi ti chiedi sempre come siano fatte davanti, no? Nel senso che ti chiedi che persone siano, nel senso che numero di pettorale abbiano, ti chiedi alla fine come siano arrivate, però spesso o li segui o poi li sorpassi, quindi non li vedi, in realtà non vedi mai chi sono. Però
è vero,
sono
non sai da dove sono partiti, da che ondata, a che ora.
Niente,
rimane un mistero.
Sai solo che in quel momento ti tira e tu vai con loro.
E va bene così.
E invece quando fai la pacer ufficiale, come quando l'hai fatto a New York, come funziona? Che esperienza è?
È una bella esperienza, perché comunque è un po' una vocazione. Io lo faccio, mi ritrovo a farlo anche quando non sono pacer, quindi penso che sia proprio una indole. Chi lo fa è proprio per indole. E a me piace proprio aiutare le persone e trasmetterle quello che io ho imparato in tanti anni di corsa, quello che io non sapevo e avrei voluto sapere all'inizio e che poi mi ha aiutato negli anni. E quindi quello che posso trasmettere sia a livello di mentale, di concentrazione, sia a livello di proprio consigli pratici che aiutano, sicuramente è una cosa che io amo fare, perché vedo proprio la differenza poi nelle persone che mi ascoltano e mi seguono, e quanto gli fa bene e anche solo per migliorare la loro esperienza di corsa, che sappiamo bene tutti, chi corre una maratona può avere una bruttissima esperienza, tutti noi forse ce l'abbiamo avuta, anzi sicuramente, e quindi avere delle accortezze, avere qualcuno che mentalmente ti guida su come pensare, come affrontare la fatica che verrà, il dolore che c'è sempre a un certo punto della maratona e sapere anche che poi quel dolore passa, che si può sormontare. Non sempre le persone lo sanno, si fermano e finisce lì la loro gara. Invece ci sono determinati dolori, determinate fatiche che poi passano. Anche la consapevolezza di questo può aiutare e quindi trasmettere questa sensazione, queste piccole cose che nessuno ti dice e che se non te le dicono non le sai, non le scopri, a meno che poi non vai ad esperienza come ho fatto io, veramente a me arricchisce tanto perché vedo proprio che posso dare qualcosa e questa cosa mi ritorna mille volte tanto.
Alisa, io condivido appieno quanto tu hai appena detto. È capitato anche a me di fare da pacer con le stesse motivazioni, quelle di cercare di dare un pochino di sostegno, di far più che altro a me la corsa piace proprio per il divertimento e basta. Non guardo mai, cioè non mi interessa guardare il tempo, per cui se so che riesco a correre la gara ad un passo che per qualcun altro potrebbe essere invece il risultato della vita, correndola insieme posso alleggerirgli la fatica, non fargli pensare che siamo arrivati al 35esimo ed è il momento in cui sta soffrendo di più e magari gli tiri fuori due battute e gli parli di qualcos'altro e riesci ad andare avanti fino al 36esimo quando, come hai ben detto, quei dolori che sono un po' fisiologici, quei fastidi poi spariscono. Quello è il compito. Se tu riesci con il tuo supporto a far superare questo momento, direi che il compito del pacer è completamente assolto. Poi che riesca a fare le 3 ore e 30, le 3 ore e 50, le 4 ore, o che non ci riesca per un minuto, due, cambia poco dal mio punto di vista, nella mia ottica. La cosa importante è che riesca a comprendere che anche il momento di difficoltà si può superare, che se si va avanti si riesce comunque a ottenere un risultato. E questo alla maratona di New York è una cosa che però non fa solamente il pacer che corre con te. Io ho corso l'edizione del 2018 insieme a Laura, un'amica con cui si voleva fare un certo tempo, poi lei si è resa conto che non sarebbe stato possibile, abbiamo deciso di andare più tranquilli, e però il pacer ce lo facevano tutti gli altri che avevamo intorno, quindi si continuava comunque a correre con il passo che avevamo stabilito, c'era il tifo, era bellissimo. Questo la maratona di New York ce l'ha in più rispetto ad altri posti. Non so se per te la sensazione è stata la stessa.
Assolutamente, io posso dire che raramente a New York ho percorso la gara da sola, è veramente successo pochissime volte e comunque lungo il percorso anche per 10 minuti riuscivo a agganciarmi a qualcuno, a fare una chiacchiera, anche se sei in gara, poi la maratona ti permette anche per rallentare un po', per mantenerti un po', che è sempre la cosa che consiglio nella prima me metà della gara, di andare sempre più piano della seconda, quindi bisogna veramente evitare anche tutto questo entusiasmo che ti dà, specialmente questa maratona qui in particolare, e tenersi un po' sotto ritmo e il parlare con qualcuno, e l'agganciare qualcuno, e scambiare due parole, e scoprire che ci sta un altro mondo. E infatti questa diversità anche di New York che ti arricchisce, perché alla fine siamo tutti diversi, siamo tutti lì per ragioni diverse, ma poi alla fine abbiamo tutti le stesse emozioni. Quindi nel tuo piccolo solitario ti senti accompagnato da persone che hanno esattamente i tuoi stessi sogni, le tue stesse emozioni, e questo ti dà tantissimo, veramente è questa la particolarità di questa gara. Poi ci sta chi la ama, chi non la ama, ma New York ti regala sempre qualcosa e le persone, che siano spettatori o che siano persone che appunto io dico agganci e con cui parli, oppure che ti porti fino alla fine. A me è successo di correre poi fino alla fine con qualcuno, anche rallentando un po' per arrivare mano nella mano o per vivere l'emozione insieme. La condivisione fa sì che tu sei arricchito del doppio, che invece che avere un tempo particolare che poi alla fine si dimentica pure, almeno il mio caso è quello, io mi dimentico i tempi che ho fatto su molte gare, a meno che non sia un mio personale particolare. Di solito invece le persone che incontro, le cose che si sono dette, le scoperte che ho fatto, non le dimentico mai.
E allora, senti, tu sai che il mondo è diviso tra, per chi non corre, il mondo è diviso tra quelli che corrono e quelli che hanno corso la maratona di New York, cioè non esiste una via di mezzo. E invece per quelli che corrono, i runner sono divisi in quelli che hanno corso il passatore e quelli che non l'hanno corso, cioè ci sono queste Tu hai questo doppio, diciamo, doppia medaglia. Il passatore l'hai corsa un sacco di volte e quindi sei, come dicevo all'inizio, sei un ultra maratoneta perché la maratona non è abbastanza. E invece facciamo, siccome spesso andiamo fuori soglia in questo podcast, parliamo di altre gare, parliamo di altre sensazioni. Siccome probabilmente il passatore è forse la gara più diversa che esiste da New York, nel senso che 100 km su una strada statale di notte su un Appennino, senza praticamente quasi nessuno che tranne che in momenti topici ti accolga. Qual è il punto di vista? Qual è la differenza? Quali sono magari anche le similitudini?
Allora, sicuramente negli ultimi anni si è avvicinata alla Maratona di New York, nel senso che la gente che trovi a Firenze alla partenza del passatore è aumentata del 100, no, 300%, nel senso che quando io la corsi per la prima volta era il 2011 e partivamo in meno di 300 persone, adesso partono in 3.000, quindi anche io ho vissuto l'evoluzione di una gara che prima sì. Mi ha visto correrla sola e anche un po' impaurita perché di notte sola su una strada dove passa magari una macchina ogni tanto e dici se mi succede qualcosa a chi chiamo, è sicuramente una sensazione strana, difficile, ma anche ti fa sentire l'avventura di quello che stai facendo. Adesso il passatore è un po' cambiato perché hai praticamente sempre qualcuno in vista anche durante le ore più notturne e nei luoghi meno battuti. Comunque più o meno una lucetta davanti o di dietro la vedi sempre perché appunto 3.000 persone sono tante e specialmente alla partenza. La partenza mi ricorda un po' New York perché c'è una folla incredibile in uno spazio molto limitato, non quello come le tre onde di Verrazzano. E quindi sì, il passatore sicuramente è proprio un altro viaggio. Una similitudine è questa, che anche New York è un viaggio, cambia molto di scenario, siamo qui appunto a parlare miglio di miglio e New York cambia tantissimo, è una cosa che ti arricchisce anche perché veramente ti sembra di passare tanti mondi. La stessa cosa è il passatore, che ovviamente non ti offre grattacieli. Ed è in salita sulla prima metà della sua gara e quindi con dei sali e scendi comunque arrivi a quasi 1.000 metri e ovviamente ci sono dei ristori che ti accolgono magari con 4-5 persone che ti danno tutto il ben di Dio che vuoi, però è sempre dalla notte in poi contornato da un silenzio che a New York trovi solo forse nella zona ebraica che farete fra qualche edizione, forse fra
Ci
poche
siamo
sessioni.
quasi,
Quella è molto
siamo
interessante,
lì.
l'ascolterò perché decisamente ne va parlato.
Pensavamo di fare una puntata in silenzio per chiarire qual era, diciamo, il passaggio.
Renderebbe l'idea, Lorenzo.
È più o meno quello che io immagino succeda durante il passatore. Ti fai questi 100 chilometri, anzi 101 se non ricordo male, poco più di 100, in quasi completa solitudine, perché a parte la partenza e magari l'arrivo, poi è davvero sporadico trovare il pubblico, soprattutto se si arriva dopo le 7 ore, 8 ore, ci sono davvero poche persone che ti accolgono per farti il tifo in montagna. È più una corsa, il passatore è una corsa con se stessi, forse, mentre sì, anche la maratona è sempre una corsa con se stessi, anche la maratona di New York è una corsa con se stessi, però volenti o nolenti a New York sei con te stesso, ma sei anche con altri 50.000 che corrono e sei con 1 milione di persone che fanno il tifo. Mentre il passatore, questo aspetto è completamente assente. Come si gestisce la solitudine per così tante ore? Anche se è una solitudine in cui si fa uno sforzo che ti fa pensare a qualcosa, ma è comunque solitudine. Come si fa?
C'è l'aspetto bello del silenzio, devo dire. Io l'ho sempre infatti corsa da sola. Mi è capitato solo una volta di fare gli ultimi 10 km con un ragazzo con il quale poi siamo rimasti in amicizia per sempre perché era gli ultimi 10 dopo una notte ed era veramente una cosa che ti lega tanto quel viaggio. Appunto, viaggio in solitaria si può chiamare perché a meno che tu non hai un gruppo e poi decidi di farla tutti insieme, che può essere molto conviviale, la maggior parte dei runner la corre da sola. Io credo che sia una gara da correre da sola. Io promuovo il fatto che uno debba neanche avere assistenza in quella gara perché c'è tutto quello che serve ed è un momento con se stessi per rendersi conto di cosa significa correre, perché di fatto correre è uno sport solitario Cosa succede alla mente durante la corsa? E succedono tante cose belle, si mettono a posto le idee, ci si rilassa, si mette in ordine un po' il nostro mondo e quindi il passatore aiuta, è ovvio che è una gara estrema e tante ore da sole bisogna essere anche lì preparati a farlo e volerlo fare perché è una scelta. E io adoro correre da sola, mi sono sempre allenata da sola, quindi per me è molto semplice e mi riesce molto facile. Infatti, i passatori che ho fatto anche dopo la gravidanza pensavo di non tornare a correrla bene, invece ho sempre il fatto di conoscerla bene anche aiuta molto. Ho sempre amato quel momento per me, specialmente in un mondo frenetico dove siamo aggrediti dalla tecnologia, i cellulari, non siamo mai soli, non siamo mai in silenzio per un po'. Questa gara sicuramente è propedeutica a farti realizzare quanto è bello anche il silenzio, quanto è bello vedere il cambio tra giorno e notte e poi i rumori della natura. C'è un punto al 60° dove senti un ruscello, senti il vento degli alberi e le stelle o le lucciole che ti accolgono ogni tanto perché non ci sono in tutte le edizioni. E ti rendi conto quanto sei fortunato di vivere quell'esperienza perché è un privilegio, come è un privilegio correre sempre. Io lo dico sempre quando faccio la pacer, appunto, siamo veramente fortunati di poterlo fare e quindi quando arriva una crisi bisogna assolutamente pensare al fatto che abbiamo la fortuna di avere queste sensazioni. Anche lo stesso dolore, la fatica e superarla è una cosa che arricchisce tantissimo. E il passatore è una gara che arricchisce in tanti modi.
Pietro, ci toccherà fare un podcast in 100 puntate.
Certo.
Una per ogni chilometro del passatore, sarà veramente durissimo.
Beh, il titolo è facile da scegliere, però, eh? Da Firenze a Faenza, quello è facile.
Esatto, il titolo ce l'abbiamo. Dicevo, prima dicevi una cosa importante che condivido completamente, che New York cambia sempre, sia come città che come gara, ogni volta che la corri, un po', perché un po' cambia la città dove corri. Se pensiamo, facendo un mini spoiler, a quello che succede al Queens, a Long Island City, che ogni mese è diversa. È veramente la gara un po', cioè se la corri tante volte sai esattamente dove sei, però ti stupisci anche che un po' è cambiata. Però io ho una categoria di runner che invidio tanto, che sono quelli che non l'hanno ancora corsa, la maratona di New York, che sono probabilmente molti di quelli che ci ascoltano. Quindi tu che consiglio daresti a chi ti ascolta e sta lì sentendo questo podcast o leggendo in giro informazioni e cercando suggerimenti, sta per correre e quindi sarà preoccupato delle mille variabili che ci sono.
Io invidio anche chi fa la prima maratona e chi fa la prima maratona a New York è proprio ha tutta la mia invidia e tutta la mia stima perché comunque è un bel viaggio da fare. E sì, quelle sensazioni noi che le abbiamo corse non le vivremo più e quindi hanno tutta la nostra invidia e devono esserne orgogliosi. E sicuramente un consiglio che do è appunto, come ho detto prima, di cercare di correre i primi 21 o la prima metà. Parlo in chilometri ovviamente, anche se non devo, con 5-10 secondi di lentezza rispetto al proprio passo, perché poi si recuperano nella seconda parte della gara. La prima parte è tosta, la seconda forse ancora di più perché ci sono i falsi piani, i cambi di direzione e il ponte appunto che ti porta e ti stanca. E quindi la prima parte secondo me deve essere corsa con leggerezza, con il godersi quello che si vede, quindi l'interazione con le persone, anche se è una cosa stancante. Io mi ricordo arrivavo che il giorno dopo avevo più male al braccio per i 5 che avevo dato al pubblico che alle gambe, insomma. Però è una cosa talmente unica che il mio consiglio è più sentito è quello proprio di godersi la gara, viversi tutto quello che si può fare, parlare con la gente anche se non si parla l'inglese, in qualche modo si comunica anche con gli occhi, perché si vede tanta emozione, emozionarsi e piangersi all'inizio della gara quando c'è l'inno, far uscire tutte le emozioni possibili perché è una gara fatta per quello. Se si tiene dentro, non si vive in pieno, invece si deve proprio vivere, la sensazione di fortuna che si ha nel poterla fare, il sogno, perché è un sogno, specialmente di noi italiani, andare lì, essere a quella partenza e riuscire ad arrivare alla fine in Central Park e quindi bisogna proprio godersela e per farlo bisogna arrivare all'arrivo, bene. bene, bene, non dico senza dolori perché non sarebbe la maratona, però preservandosi quella prima parte per poi godersi anche il falso piano della prima avenue e poi la difficoltà del saliscendi dell'ultimo miglio, insomma, bisogna proprio godersela, quindi è una gara da godersi.
Beh, sottoscriviamo, no, Pietro, che dici?
Mi pare che tutti i nostri ospiti e anche noi abbiamo detto sempre la stessa cosa su questo aspetto, e cioè che bisogna godersi la gara cercando di partire piano, andando a gestirsi per arrivare in Central Park con tranquillità e per prendersi poi l'abbraccio finale. Però poi tutti ci hanno anche detto che in realtà sono partiti forte molte volte, hanno sbagliato i primi 5, 6, 7, anche 8 miglia e si sono ritrovati con un po' di stanchezza già a metà gara. È una cosa che tutti ci hanno detto, ci confermi anche tu, Lisa.
Assolutamente.
Comunque, a proposito di partire veloce, Meb, alla sua prima apparizione alla Maratona di New York, sembrava che la dovesse vincere. Un giovanissimo Meb, partì talmente tanto forte che schiantò, se non sbaglio, al 25esimo chilometro, proprio schiantò. Se vi capita di leggere il libro di Meb, lo racconta bene di questa sua esperienza da giovane, arrogante, velocissimo, che pensava di poter vincere dappertutto e che sottovalutò e la Maratona di New York e che la sua prima apparizione. Poi si sarebbe vendicato, Meb, l'avrebbe vinta.
Si sarebbe vendicato un po' con tutta la corsa, probabilmente, perché ha vinto
Con tutte le
dappertutto.
maratone.
Ricordiamolo, vice campione olimpico ad Atene, dietro il nostro Stefano Baldini. Quindi direi che due cose da dire per strada, Meb ce li avrebbe.
A occhio sì. Va bene, allora io direi che ci siamo perfetto nel nostro tempo. Noi io staremo qua ovviamente a sentire i consigli e i racconti per ore, ma noi vogliamo essere ligi perché abbiamo immaginato con Pietro che questo podcast lo ascolta chi si prepara alla Maratona di New York, sogna la Maratona di New York e mentre lo fa si sta allenando. Quindi abbiamo detto siamo in 30 minuti, in modo che è un'unità minima di allenamento. Quindi sperando di avervi fatto compagnia in questo allenamento, ringraziamo Lisa Magnago.
Grazie a voi.
Grazie per essere stata con noi. Runner, ultrarunner, pacer, la trovate sicuro in giro in qualche gara da qualche parte, specie adesso che stanno ripartendo le gare. Diciamoci la verità.
Non vedo l'ora.
Se l'episodio vi è piaciuto, mi raccomando, ricordate di sharearlo sui social, condividerlo con gli amici, passate parola, cercate di darci qualche punticino su Apple Podcast e su tutte le altre piattaforme, in modo che si vada sempre più su. Scaricatelo e correte felici e divertitevi. Ciao a tutti, grazie!
Ciao!
Ciao!